Questo era un servizio del TG5 che dà l'aggiornamento sulla situazione attuale rispetto al problema Covid, che in questa mattinata singolare, ma cominciata la sera di ieri, sembra ormai diventato secondario rispetto al totogoverno, a capire cosa succede in questo momento singolare di totale spaesamento. Da una parte questa mattina ci eravamo preparati, come facciamo puntualmente, periodicamente, a darvi un resoconto preciso sui numeri di quello che sta accadendo, ma sembra che oggi improvvisamente sia un problema secondario, il vero problema è sapere che succederà dalle parti del governo. Ma noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada e questa mattina abbiamo il punto di riferimento che abbiamo scelto per farci un resoconto dello stato delle cose, che è Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione GIMBE, che ricordo che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Nino Cartabellotta, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie sempre per la stima e per la fiducia.
Diciamo ringraziarsi reciproco, almeno abbiamo un momento di lucidità sui numeri, non tanto sulle interpretazioni. Allora, questa mattina mi è arrivato fresco di giornata, da un'oretta circa, il nuovo rapporto che esce sempre il giovedì, il rapporto GIMBE. Leggo il titolo e già mi spavento. Coronavirus, risalgono tutte le curve, vaccino non è soluzione immediata, adesso serve lockdown. Ora, in un momento in cui la politica starà cercando il più possibile di tranquillizzare, rassicurare, edulcorare, cercare di distanziare il più possibile quelli che sono i provvedimenti impopolari, arriva questo titolo del rapporto GIMBE, vediamo se ce lo riesci a spiegare un pochino più nel particolare.
Ma guarda Gianluca, quello che noi come sempre facciamo è basarci sui numeri, guardare quelli che sono i trend dei contagi, che adesso devono essere integrati con quelli che sono la copertura vaccinale, quindi tutto quello che è la parte diciamo mezza piena del bicchiere, e che a mio avviso diciamo rispetto a quelle che sono un po' le comunicazioni pubbliche, soprattutto da parte della politica, diciamo sembrerebbe quasi che noi il 2021 lo dobbiamo gestire prevalentemente solo grazie al vaccino. Quali sono le due
che non è così però, diciamo, nella vostra osservazione non è così, non è che arriva il vaccino così. È come una pennellata di bianco su una parete disastrata, torna tutto nuovo.
Non è così per due motivi. Un primo motivo di produzione, autorizzazione e distribuzione, anzi diciamo andiamoci al contrario, produzione e distribuzione, che noi sappiamo che oggi abbiamo due vaccini autorizzati, quello Pfizer e quello Moderna, che potranno garantire nel primo semestre, quindi fino a giugno, circa 22.800.000 dosi, che significa poter vaccinare circa 11 milioni di persone. Adesso l'EMA si pronuncerà il 29 gennaio su quello AstraZeneca, che potrebbero portare altri 40 milioni di dosi, che complessivamente permetterebbe di arrivare a vaccinare il 50% della popolazione. Però sappiamo
questo però entro quanto? Entro diciamo l'estate passata?
Entro giugno. Se dovesse arrivare diciamo l'ok definitivo al vaccino AstraZeneca. Però dove sta il problema fondamentale? Il vaccino noi oggi sappiamo che protegge dalla malattia Covid, quindi una volta presosi il virus diciamo si sviluppa meno la malattia. Non sappiamo nulla su quella che è lo sviluppo della patologia asintomatica e quindi del conseguente contagio. Cosa significa questo? Che i soggetti vaccinati hanno una riduzione del rischio del 95% di sviluppare una malattia Covid sintomatica, ma non sappiamo nulla su quella che è la probabilità di sviluppare un'infezione asintomatica e quindi di poter successivamente contagiare.
Cerco di semplificare per il pubblico. Io mi faccio il vaccino, ho buone probabilità che non mi ammalo, non mi mettono i tubi, non devo andare in terapia intensiva, insomma posso farcela. Però non si sa se io posso comunque sviluppare il virus e portarmelo in giro e attaccarlo agli altri.
Esattamente, è proprio così. Quindi questo significa che chi oggi parla di patentino di immunità ai vaccinati parla di qualcosa che non ha nessuna base scientifica, proprio perché non conosciamo dai dati di letteratura e da quelli che sono i dossier autorizzativi l'efficacia del vaccino nel ridurre l'infezione asintomatica.
Come detto, quindi è molto drastico e sembra aspettato, ma al momento, alla luce delle evidenze, si salva chi si vaccina, ma non è detto che chi non si vaccina non se lo prenda lo stesso. Grazie a chi si è vaccinato, è questo il fatto, è certo.
È proprio
grazie a chi si è vaccinato,
quindi,
è certo.
sembra, diciamo, un dettaglio da poco, ma è un dettaglio rilevante, perché tutte le altre strategie non possono essere sostanzialmente abbandonate. Allora, da dove è nato questo titolo di oggi? Siccome il primo trimestre dell'anno è quello dove noi vedremo la massima circolazione del virus, o il massimo impatto dal punto di vista della gravità dell'occupazione degli ospedali,
per condizioni climatiche, sempre perché è inverno, per questo.
È inverno, non sappiamo nulla su questa variante inglese che sembra preoccupare molto, e ovviamente avremo il minimo di copertura vaccinale, che potrà andare da un minimo dell'8 a un massimo del 20% della popolazione.
Che nulla,
è evidente che
nulla.
Se noi dobbiamo attuare una strategia restrittiva importante, dobbiamo farlo in questo primo trimestre, oppure dobbiamo accettare che per tutto il 2021 dobbiamo andare avanti con strategie di mitigazione che di fatto corrispondono a questi sistemi delle regioni a colori, una volta si allarga, un'altra volta si stringe, ma che di fatto, come abbiamo visto, diciamo, delle misure introdotte a novembre, sono intervenute con un massimo, diciamo, del 30% della capacità di piegare la curva dei contagi e di ridurre il tasso di occupazione ospedaliera.
Scusami, significa... so che tu non sei propenso a fare, diciamo, anticipazioni, previsioni se non sui dati, ma di questo decreto gennaio che hanno approvato ieri al Consiglio dei Ministri, ecco, più o meno mi sembra che ripeta quello che è stato già detto, quindi a poco servirà.
Diciamo che sono state introdotte alcune restrizioni aggiuntive, soprattutto rispetto all'abbassamento delle soglie, cioè adesso si andrà in zona arancione, in zona rossa, con un numero, diciamo, un valore di RT più basso, però in generale l'impianto rimane quello, quindi è possibile ottenere qualche minimo, diciamo, o beneficio in più. Però il principio fondamentale su cui anche altri ricercatori in Italia, diciamo, stanno portando in maniera, diciamo, più decisa le loro opinioni è che se si fa una restrizione adeguata in questo primo trimestre, noi possiamo arrivare all'estate a una situazione più o meno simile a quella dell'anno scorso, che ci potrà permettere di riprendere un adeguato tracciamento. Altrimenti noi andremo avanti, come ti dicevo, con questo, diciamo, up and down, quindi 2-3 settimane si restringe nelle regioni rosse, poi si allarga e diventa arancioni, poi gialle, poi si ritorna nuovamente al rosso, nell'attesa che il vaccino faccia, diciamo, un po' la sua ci porti i suoi risultati.
Ma risultati poi l'estate, la gente vuole andare al mare, ma non possiamo impedire di andare al mare e ricominciamo.
Che non potranno arrivare prima della fine dell'anno, volendo essere molto oggettivi e realistici. Quindi credo che anche la comunicazione su questo debba essere molto trasparente e seguire quelli che sono i dati della scienza, fidandosi della scienza, ma non affidando tutto a quello che è un vaccino di cui ancora conosciamo molto poco.
Ecco, partiamo dal punto, più dolente, che è quello che sempre cercano di minimizzare e di non parlare nelle informazioni. Mi sembra, dimmi se sbaglio, che te lo radicalizzo, da Natale a oggi sono morte 10.000 persone per Covid in Italia.
Esattamente, sì, diciamo siamo intorno ai 3.500-4.000 decessi.
Io ho scritto un pezzo, mi ricordo, per il mio giornale, sotto Natale parlavo di 70.000 decessi, oggi sono 80.000 mi pare, rotti, quindi sono 10.000 persone che sono morte da Natale a oggi. Cioè abbiamo ancora i residui del panettone nelle nostre credenze, nel frattempo sono morti 10.000 persone. Io lo radicalizzerei così, perché questo è il dato reale, per il resto possiamo ragionare sulle ipotesi, ma sono morti 10.000 persone di Covid.
È proprio così, anche perché di fatto noi a che cosa abbiamo assistito dopo il decreto del 3 novembre? A una riduzione delle curve, sia degli attualmente positivi, sia dei ricoverati con sintomi, sia delle terapie intensive. Poi però questa discesa, come sappiamo, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, si era rallentato, poi siamo arrivati alla pianura e adesso tutte le curve stanno risalendo. Ma nel frattempo il numero dei decessi non si è riuscito a ridurre più di tanto, proprio perché la patologia, quando colpisce soggetti fragili, purtroppo si traduce in un esito infausto, come i numeri purtroppo drammaticamente riportano.
Ancora leggo commenti che mi arrivano nel gruppo di discussione, i morti sono una percentuale bassissima, dice, ritorniamo con le solite statistiche rispetto alla media di persone che sono scomparse per le influenze. Quest'anno mi pare che le influenze collaterali sono state molto limitate, un po' perché stiamo tutti con la mascherina, un po' perché stiamo distanziati, un po' perché ci stiamo più attenti, mi sembra che siano le banali influenze.
Sì, permettimi di aggiungere un dettaglio, ovvero è che i dati ufficiali parlano di un minore impatto dell'influenza, però bisogna considerare anche due aspetti, un aspetto fondamentale che è quello che tecnicamente si chiama underreporting, cioè I medici di famiglia e pediatri su cui è basata la rete, diciamo, Influnet, quella che segnala i vari casi di influenza, quest'anno, un po' per il sovraccarico dovuto al Covid, un po' per il fatto che ci si è concentrati molto di più sul Covid, potrebbe avere segnalato molto meno rispetto agli anni passati. Cioè, se un soggetto c'è sintomi influenzali e contemporaneamente affetto dal Covid, il fatto che abbia anche l'influenza probabilmente, voglio dire, venga in qualche maniera sottostimato e non segnalato. Questo potrebbe, secondo alcuni ricercatori, giustificare questo elevato, diciamo, tasso di letalità in questo periodo, dove potrebbero in alcuni soggetti sovrapporsi sia il virus influenzale sia quello sia il coronavirus.
Diciamo, quest'ultimo rapporto a che periodo di riferimento è? La settimana 6-12 gennaio più o meno?
Siamo nella settimana 6-12 gennaio, che documenta in maniera definitiva, diciamo, l'annullamento, ecco così, la neutralizzazione di tutti quelli che sono gli effetti delle regioni a colori. E come ti ricorderai, io ti dicevo, l'Italia è arrivata alla vigilia di Natale tutta gialla, più per un desiderata politico, poi Abruzzo e Campania a parte, che per un reale specchio dell'epidemia, tanto che di fatto tutte le curve hanno cominciato la loro risalita, e ancora non sappiamo se il decreto Natale, quello che ci ha tenuti a casa praticamente per tutte le feste, ha avuto un effetto dal punto di vista del risultato nel piegamento delle
perché
curve.
Perché bisognerà aspettare un'altra settimana circa.
Ci vuole un'altra settimana.
Quindi quello che noi stiamo registrando adesso con i numeri è quello che è accaduto la settimana precedente alle, diciamo, alle festività natalizie, ecco.
Più o meno la settimana dello shopping, per intenderci.
La settimana dello shopping. Ecco, allora, se tu devi riassumere in una battuta quello che è accaduto a seguito della settimana dello shopping, cosa è accaduto?
È accaduto
alle tre settimane precedenti, per vedere, c'è stato un qualcosa che è cambiato per la settimana dello shopping?
Dico, senza entrare nel merito della criminalizzazione dello shopping, il concetto reale è che quando si allentano, diciamo, le misure, ovviamente la gente torna in giro perché ha voglia di tornare in giro, ma questo poi si riflette inevitabilmente sulle curve che prima rallentano la discesa, poi si appiattiscono e poi risalgono nuovamente. Quindi motivo per cui oggi noi siamo usciti all'interno del nostro comunicato stampa e della nostra analisi anche con questa, diciamo, proposta di ragionare su una strategia che vada avanti per tutto il 2021, perché altrimenti noi inseguiremo il virus per tutto l'anno.
Quindi secondo te porre uno stato d'emergenza al 30 aprile è ottimistico, anche se tutti diranno ancora fino al 30 aprile? In realtà la strategia era fatta da oggi a fine anno, almeno era da fare.
Assolutamente sì, anche perché sicuramente poi, indipendentemente da chi ci sarà al governo, sarà richiesto un'ulteriore proroga, perché il padre di tutti i problemi o la madre di tutti i problemi che stiamo vedendo oggi è stato, nel mese di ottobre, fare arrivare la curva degli attualmente positivi a più di 800.000 casi. Quando hai quei numeri, le alternative sono due: o decidi che devi convivere con questi up and down continui, oppure devi fare un lockdown rigoroso. O il vaccino farà la sua parte, ma non la farà in tempi brevissimi e ovviamente con tutte quelle incertezze che ti ho sottolineato poco fa.
Allora, noi ci fermiamo come al solito un istante, poi riprendiamo con Nino Cartabellotta, che è ancora per la seconda parte delle trasmissioni con noi. La domanda che lascio sospesa, e poi con Nino cercheremo di capire l'approfondimento, è: non sarebbe meglio, anche se mi rendo conto che politicamente è meno appagante, da meno risultati immediati, piuttosto che lasciare l'illusione che sento serpeggiare, finalmente a primavera faremo questo, quest'estate ci vogliamo levare finalmente la voglia di fare una bella vacanza, dicendo, dire, signori, non è che adesso perché vediamo la trionfale rappresentazione televisiva dei personaggi che si vaccinano che la cosa è finita. Tanto vale dire, questo sarà ancora un anno di lacrime e sangue, e datemi se volete dello iettatore, ma mi sembra che i dati questo stanno anticipando, quindi organizziamoci perché possa essere fatto nella maniera della collettiva accettazione delle difficoltà e della reciproca collaborazione, a cercare di passarle nella migliore delle maniere possibili, sennò c'è sempre il barattolo, la marmellata che è sulla credenza, e c'è sempre qualche bambino che penserà che potrà salire sulla sedia e metterci le dita dentro, ma in realtà non è così, o perlomeno il rischio è fortissimo. A tra un istante.